Trasmettiamo il programma Le Sacre Scritture, un messaggio antico per l'uomo moderno.
Siamo pronti per aprire le sacre scritture e scoprirne un messaggio anche per noi oggi. E con noi, come avete seguito dalla sigla, il pastore avventista Giovanni Leonardi. Benvenuto Giovanni.
Buongiorno, grazie.
Allora, l'ultima volta che ci eravamo incontrati abbiamo parlato della preghiera. La preghiera per chi crede è importantissima e abbiamo visto un po' alcuni testi così che ci parlano della preghiera, che ci presentano l'invito a pregare sempre e a trovare sempre motivi per pregare, per ringraziare, per lodare, eccetera. Quindi a proposito della preghiera, oggi magari ne prenderemo una in considerazione. Salute, ecco, è normale.
Cambiamento
di stagione può portare anche il raffreddore.
Siamo passati dal freddo al fresco.
No, ma poi ci sono anche le allergie, ecco.
Sì.
Allora, quindi rientrando, allora, magari possiamo prendere in considerazione qualche preghiera che ci può essere utile per, come si può dire, stimolarci, per darci degli input,
o no, per farci sentire vivi.
Per farci sentire vivi, per darci degli input sullo stile di preghiera, su dei consigli sulla preghiera.
Beh, io per cominciare vorrei fare un'osservazione di tipo generale. Credo che la preghiera vera, è l'espressione di un rapporto, che abbiamo con Dio, che abbiamo con il nostro prossimo, con la vita, con il nostro cuore, con noi stessi.
Certo.
La preghiera è innanzitutto un parlare, è un parlare agli altri, è un parlare a se stessi, è un comunicare, è un esprimere quello che c'è nel profondo del nostro cuore. E questo è un fatto vitale. L'essere umano è comunicazione. Dio ci ha creati per stabilire un rapporto con Lui. La preghiera è l'espressione di tutto questo, di un atto comunque di fiducia in Dio, di un aprirci a una realtà che è più grande di noi, che accogliamo con fiducia, in genere a volte anche con lotta, a volte anche con rabbia, a volte con disperazione. La preghiera non sempre è un'esperienza pacifica. Gesù stesso a volte parla della preghiera che insiste, che lotta, no, per farsi ascoltare. A volte penso che anche Dio lotti con noi perché noi impariamo ad ascoltare Lui. Quando un rapporto è sincero, va al di là delle forme, delle convenzioni, dei riti. E quindi io penso che la preghiera di ognuno non debba necessariamente essere come la preghiera degli altri. Io nella mia vita personale vedo la preghiera come l'espressione della mia assoluta libertà. Davanti a Dio io posso presentarmi quando voglio, come voglio, vestito come voglio, spettinato, con la barba lunga, con gli occhi rossi, mezzo addormentato, nel pieno delle attività, mentre sono super, super felice, quando vado in montagna a fare le mie escursioni, quando leggo un libro, quando discuto con mia moglie, con mio figlio, con i membri della mia comunità, con gli amici. La preghiera è qualcosa che credo, almeno per quello che sento io e per quello che vedo anche nella parola di Dio, è un poco anarchica. Se vogliamo, ubbidisce soltanto ad alcune regole di fondo. Avere questa disponibilità ad aprirsi, ad aprire il proprio cuore, la propria vita alla presenza di Dio. E direi anche all'amore per gli altri e al senso del bene, della giustizia. E la preghiera ha bisogno di sincerità, di umiltà,
guai se
anche
non lo fosse.
Di di profondità, cioè di non superficialità, appunto, no? Se la preghiera è veramente una preghiera, ha la forza anche di scardinare noi stessi.
Scusami se mi permetto, prego. Quindi la preghiera sostanzialmente non è un atteggiamento, ma è un sentimento.
No, personalmente capisco quello che vuoi dire, Emanuele, personalmente non vedo una profonda differenza fra i due temi, forse tu per le tue esperienze le leghi a situazioni particolari.
C'è gente che si atteggia ma il cuore è totalmente fuori.
Ma lì non c'è neppure il sentimento, capisci? Lì non...
Giusto.
Cioè, no, io direi invece no, che la preghiera non è un atteggiamento, perché si può avere un atteggiamento senza preghiera.
Giusto.
Ma è l'espressione di un atteggiamento che coinvolge il nostro cuore, coinvolge la nostra vita, coinvolge il significato che diamo alla nostra vita, e noi come cristiani vediamo la vita come un dono di Dio, ed è quindi con Lui che cerchiamo di scoprirne il significato, i valori,
giusto,
i percorsi anche da seguire per vivere veramente, per chiedere il suo aiuto nei momenti difficili e per dire a Lui grazie quando godiamo della sua benedizione.
Amen. Sì.
Quindi questo lo sto dicendo, ecco, perché nessuno dei nostri ascoltatori debba pensare che ci sia un modo strategicamente valido per pregare. Per cui se io non adempio, non seguo quella strategia, Dio non ascolta la mia preghiera.
È vero.
No. Credo che Dio è il buon padre, la madre buona, che non bada all'età dei suoi figli, che ascolta e sa capire quando ancora i bambini sono capaci solo di piangere o sono capaci solo di dire parole senza senso, perché Dio guarda al loro cuore e conosce i loro bisogni ancora prima che loro possano essere capaci di esprimergli. Questo è proprio un insegnamento del Vangelo. E quindi con questi pensieri in mente pensavo di proporvi una riflessione fondata sul discorso sul monte di Gesù, che è la Magna Carta, la legge fondamentale, la testimonianza di quello che per Gesù era il regno di Dio e di quello che la nostra vita deve essere in questo mondo, che il regno di Dio ancora non è, ma che guarda il regno di Dio e che vuole essere testimonianza di questo regno. Gesù, in questa espressione dei grandi principi del pensiero di Dio, si prende la briga di offrirci un insegnamento abbastanza esteso proprio sulla preghiera. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, proprio comincia già dall'inizio con una frase critica. Dice: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro. E qui si riferisce alla preghiera che a volte era praticata e che può essere praticata anche oggi solo come uno sfoggio di santità, di religiosità, di spiritualità, no? Ma è uno sfoggio, non corrisponde necessariamente alla realtà del cuore. Gesù dice: queste sono le preghiere che non è che Dio non le ascolta, proprio non ci arrivano neppure al suo trono, ed è meglio che non ci arrivino, perché se ci arrivassero potrebbero produrre risultati opposti a quelli sperati. E poi parla della preghiera nel senso positivo, al verso 5, forse Emanuele tu ci puoi aiutare leggendo
con piacere, con
versi.
Piacere, con piacere. Allora, è come se sentiste Gesù parlare, cioè io sono fuori, io non esisto, ma è la voce di Gesù. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te le darà la ricompensa. Non pregare, come fanno i pagani, ma nel pregare non usare troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il grande numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliene chiediate.
Grazie Emanuele. Queste sono delle parole introduttive e subito dopo poi segue quell'esempio straordinario di preghiera che è il Padre nostro, che tutti i cristiani conoscono. Ecco, cosa ci insegna qui Gesù sull'atteggiamento della preghiera? Non deve essere un atteggiamento, uno sfoggio di capacità oratoria. Nella preghiera, anche se ponendosi al nostro livello, Dio si pone anche, Gesù stesso parla di Dio come di uno che è lì per farsi convincere da noi, ma questo lo dice non perché veramente noi dobbiamo convincere Dio, ma perché Dio, da Padre buono che è, si mette proprio al livello dei nostri dialoghi umani, dove ognuno presenta all'altro le proprie ragioni con la speranza, con il desiderio, con il bisogno che l'altro si pieghi ad ascoltare. Ecco, lui dice, Gesù dice, questo Dio che voi pregate è proprio questo Padre che si vuole fare convincere da voi, ma non ha bisogno di molte parole, non ha bisogno che voi vi presentate come un Demostene, grande oratore dell'antichità, o come un grande parlatore dei nostri tempi. Quello che convince Dio è l'umiltà del vostro cuore davanti a Lui, la sincerità del vostro animo, l'espressione onesta, sincera di quello che è il vostro bisogno. Dio ha bisogno dei fatti, Dio non ha bisogno delle parole, e il fatto è la presenza di un figlio che si rivolge a Lui con la sincerità di un figlio che sa di essere amato e che a sua volta ama con tutto il cuore questo padre con cui vuole parlare. Tutto il resto è una sovrastruttura che non aiuta la preghiera, ma la falsifica, la trasforma in altro, la trasforma in una recita, che quindi ci allontana dalla realtà del rapporto con Dio e ci pone in un rapporto falso.
È quello che stavo pensando proprio. Io ho sempre contestato quando mi si diceva recita quattro Padre Noster, eccetera. La recita, io non so recitare.
Anche quello, io direi, può essere fatto anche con sincerità di cuore, no? Prego.
Certo, dipende appunto cosa è che ci spinge a fare le cose. Magari se siamo convinti che quello che noi stiamo facendo è giusto, anche se in forma non perfetta, il Signore, sì, abbiamo una telefonata, il Signore vede quel cuore. Pronto?
Sì, ciao Daniela, sono Rosetta.
Buongiorno,
ciao.
Rosetta.
Buongiorno, buon pastore.
Grazie, buongiorno.
Io volevo dire, io quando prego, non lo so, dico sempre, Signore, io non so pregare, però io ti esprimo tutto quello che ho nel mio cuore, questo è quello che sento, i miei bisogni. Prima di tutto però chiedo perdono, perché so che siamo tutti peccatori, che possa Lui guidarci sempre col suo Santo Spirito. Affido tutta la mia famiglia a Lui, i miei nipotini, perché solo Lui li può convincere di peccato e di avvicinarsi a Lui. Io dico, anche se a modo loro ti cercano, perché non lo so, non vengono in chiesa, per esempio, non sono di nessuna
religione, come si dice, di nessuna
religione,
chiesa,
appunto. Però a modo loro fai che si possono confidare in te, possono confidare in te e sempre mettersi nelle tue mani. Questa è l'unica cosa che io chiedo, perché poi ci sono i momenti più critici che una ha bisogno di pregare ancora di più. Che adesso ho letto la sera prima di dormire, leggo sempre qualche cosa, Il potere della preghiera, ed è bellissimo quel libro, perché vedo che Dio ascolta la preghiera sincera di un credente, l'ascolta, non lo so, quasi quasi subito già c'è la risposta. Io tendo fiducia in Dio, solo questo posso dire, che ci possa sempre guidare col suo Santo Spirito.
Grazie.
Grazie Rosetta.
Buona preghiera, sorella.
grazie a voi. Ciao.
Direi di ascoltare un brano proprio che ci presenta la preghiera e poi così andremo a leggere questo esempio di preghiera che Gesù ha mostrato ai suoi discepoli.
Proprio in questo cammino tu mi tieni per mano, come dolce soave la tua voce, e sono certo e sicuro che niente mi farai mancare, l'alma mia in te può riposare. Io questa mia preghiera la innalzo a te, oh Padre, sai che
brano, la mia preghiera cantata da Davide Tatriele. Ecco, la preghiera, quanto è importante la preghiera nella nostra vita, quanto spazio occupa la preghiera nella nostra vita, cosa Gesù ci insegnava. Certo che se vediamo l'esempio di Gesù, la preghiera occupava un grande spazio, no?
Gesù passava delle notti intere in preghiera, ed è chiaro che non era un lungo discorso che facesse al Padre, era una comunione, era un confidarsi, era un dialogo, era un'esperienza. Gesù, come tutta la divinità, è una realtà di comunione, di grande comunione, di intensa, di assoluta comunione. E invitano anche noi a fare parte di questo rapporto, di questa relazione. La preghiera è anche questo, non solo la preghiera, perché poi la preghiera porta a delle conseguenze, no? Ma la preghiera è un segno fondamentale di questa relazione con Dio. Bene, leggiamo allora il Padre Nostro, così come ci viene riportato nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, dal verso 9.
Voi dunque, quando pregate, pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come fatta nel cielo, così lo sia anche sulla terra. Donaci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non lasciarci esposti alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
Ecco, questa è una delle conseguenze della preghiera. Non fa parte della preghiera, ma certo. Gesù ci tiene a precisare questa conseguenza, il che ci deve... vuole farci capire che cosa significa quando chiediamo il perdono, no? Ecco, quali sono gli elementi di questa preghiera? Non è la prima volta che ne parliamo, chissà quante volte la Radio Voce della Speranza ha posto, anche noi personalmente l'abbiamo fatto, ha posto davanti ai nostri amici questa preghiera. Ma noi non siamo qui in un teatro dove dobbiamo vedere sempre un nuovo spettacolo per non annoiarci. Noi invece vogliamo approfittare di ogni occasione per approfondire, per riscoprire, per riapplicare alla nostra vita, che ogni giorno ha degli aspetti diversi, questa preghiera, che diventa quindi ogni giorno nuova, ogni momento nuovo. Ecco, la prima frase che Gesù dice ci aiuta a identificare chi è che noi preghiamo. È il Padre nostro che è nei cieli. Cioè la preghiera non è, come vuole una psicologia cristiana, quasi una psicoseduta, in cui l'uomo esamina la propria coscienza. C'è nella preghiera questo aspetto, ma la preghiera senza la consapevolezza che stiamo parlando ad un altro che è al di fuori di noi, che è più grande di noi, che è più potente di noi, che è più buono di noi, che è lì per essere Padre nostro, la preghiera non è preghiera. È solo un'autoanalisi psicologica. La preghiera, abbiamo detto prima, la preghiera ci deve portare al di fuori di noi, ci deve fare dialogare con l'altro, ci deve porre in comunione con l'altro, e questo altro noi sappiamo è un Padre, che è il Padre nostro.
Sì.
E quando Gesù dice nostro, io ho l'impressione che non lo stia dicendo solo perché si sta rivolgendo ad una pluralità di discepoli, ma lo stia dicendo per ricordare ad ognuno di questi discepoli che anche se loro possono avere un rapporto personale con questo Padre, la preghiera nel segreto della propria stanzetta, tuttavia questo Padre non è solo Padre di ognuno, di colui che prega, ma è Padre anche degli altri.
Certo.
E quindi Gesù ci invita implicitamente con queste parole molto semplici a prendere atto che l'Iddio a cui noi ci rivolgiamo per avere aiuto è lo stesso Dio, lo stesso Padre a cui si rivolgono anche gli altri uomini, gli altri fratelli. Per cui la preghiera ci unisce a Dio, ma davanti a Dio noi scopriamo anche il valore di ciò che è la nostra vita, è vita insieme con gli altri.
Abbiamo la nostra fratellanza.
Abbiamo una fratellanza. Certo. Per cui la preghiera è l'espressione di un rapporto di famiglia, dove c'è il Padre che è il fondamento della famiglia, ma ci sono anche i fratelli. Chi vuole andare a Dio contro i fratelli, che vuole andare a Dio dimenticandosi dei fratelli, non sta andando davanti al Dio di Gesù, non sta andando davanti al Padre nostro, vuole stabilire in realtà con lui un rapporto di puro egoismo, egoismo, e quindi non è quel Dio lì che ha così tanto amato il mondo, che ha dato affinché chiunque crede in Gesù Cristo non muoia ma abbia la vita eterna. Ecco, questo Dio è l'Iddio del dare, l'Iddio dell'amore, l'Iddio dell'universalità delle sue creature. È un Dio grande, ed è solo accettando e collegandoci con questa grandezza di Dio che anche noi possiamo crescere ed elevarci al di sopra della piccolezza delle nostre vite, dei nostri desideri, di tutto quanto, e diventare anche noi più grandi con un cuore capace di accogliere gli altri.
Certo.
Questo mi sembra già un elemento indispensabile della preghiera cristiana.
Volevo chiederti, Giovanni, secondo questa presentazione di Gesù, quindi ci dice a chi dobbiamo rivolgerci e ci dà questa indicazione, è il Padre nostro. La preghiera quindi che Gesù insegna ha qualcosa un po' di nuovo, di diverso rispetto alle preghiere che riscontriamo nell'Antico Testamento? È la prima volta che ci si rivolge a Dio come Padre? Perché altre preghiere magari si intestano in maniera diversa, Signore Dio grande, invece Gesù presenta questo Signore grande come Padre.
C'è certamente una novità nella preghiera di Gesù, ma non è una novità assoluta, perché in realtà già nell'Antico Testamento l'aspetto paterno di Dio era comunque presente, non è assente. Certo, Gesù lo porta ai massimi livelli, no? Non per niente Gesù è colui che da dentro la divinità viene per farcela conoscere in un modo straordinario, in un modo eccesso, sublime, grandissimo. Anche gli ebrei, anche i rabbini ebrei, quei farisei che tante volte noi, anch'io, insomma, ne parliamo in modo molto critico, anche loro avevano valorizzato all'epoca di Gesù l'idea di Dio come Padre. Certo, tra tutti quanti Gesù è quello che porta questa visione di Dio alla sua massima espressione. In questo senso la sua preghiera è unica, non solo in forma, diciamo, linguistica, di parole, no? Ma per quello che veramente Dio appare, non solo nelle parole, ma nella vita, nella testimonianza, in questa manifestazione enorme di misericordia verso gli altri che Gesù compie in nome del Padre, in rappresentanza del Padre.
Sì, io avevo, come ho sempre, tutti i giorni, tutte le notti, questo sentimento, no? Che noi possiamo chiamare Dio nostro Padre grazie all'intervento di Gesù. Avere creduto in Gesù, amare Gesù, mi ha dato il diritto di essere ritenuto figliuolo di Dio. Chi non ama Gesù non è figliuolo di Dio. Io questo evinco dalla scrittura. Quindi io dico: Signore, grazie. Grazie perché mi hai dato la opportunità di essere elevato a te. Perché essere figliuoli di Dio è qualcosa di estremamente, universalmente grande. E Gesù ci ha dato questa opportunità. Grazie a Lui noi siamo chiamati, abbiamo acquisito un diritto di essere chiamati figliuoli di Dio. Io questo evinco dalla scrittura. Amen.
E la tua è una riflessione che mi fa pensare,
sì,
mi fa riflettere. Io istintivamente, ecco, senza avere ora il tempo di fare un'esegesi approfondita, no, delle tue parole, dico che certamente colgo l'eco di parole evangeliche che mi trovano consenziente, e nello stesso tempo sento il bisogno di, come dire, di andare oltre la formulazione linguistica, le parole che vengono usate per cogliere un po' la sostanza dell'intenzione della parola di Dio. È vero, noi, dice il Vangelo di Giovanni, abbiamo acquistato il diritto di essere chiamati figlioli di Dio perché abbiamo accettato Gesù Cristo. Ma questo non vuole dire, di fronte alla pienezza del Vangelo, che Dio ci considera suoi figlioli solo da quando Gesù ha dato la sua vita e noi abbiamo accettato il Figlio di Dio che muore per noi, per i nostri peccati, come se fosse quello a fare di Dio nostro Padre. No, quello ci aiuta a capire che Dio è il nostro Padre e ci aiuta ad accettarlo con piena fiducia e con pieno amore come Padre, ma Dio è stato sempre Padre. No, non so se mi spiego.
Io mi sono sentito creatura prima, adesso sono figliuolo.
Sì, ma questo è il modo in cui tu ti senti, non il modo in cui si sente Dio.
Sì, sì. Capito? Signore, perdonami se
Dio,
sto sbagliando.
No, Dio, cioè, l'importante è vedere, noi abbiamo avuto bisogno di Gesù,
certo,
per comprendere la grandezza dell'amore di Dio. Ma Gesù non è venuto a creare l'amore di Dio. Gesù è venuto a rivelarlo. Gesù stesso dice, parlando con Nicodemo nel Vangelo di Giovanni, Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo. Dio ha tanto amato il mondo prima di dare il figliolo.
Certo.
Il figliolo è venuto dandosi a rivelare quest'amore di Dio. Per cui io direi che quello che la novità è che grazie a Gesù noi abbiamo compreso pienamente ciò che Dio era e voleva essere e vuole essere nella nostra vita. È un Dio che rimane lì, Dio potente e grande. Nel Padre nostro Dio è nei cieli.
Certo.
Non è, come io dico, un compagnuccio di giochi con il quale spendiamo qualche oretta quando non abbiamo altro di più importante da fare. Dio è nei cieli, cioè Dio è il grande, Dio è il santo, Dio è il superiore, Dio è il potente, ma noi abbiamo bisogno di questo, perché io come farei ad andare a pregare qualcuno che ritengo debole e incapace di aiutarmi? Cioè la potenza di Dio è questo, che mentre prima rischiava di atterrire, ora invece diventa anche essa un elemento di conforto, di consolazione, di fiducia. Perché questo Dio grande è il mio Padre ed è un Padre buono che vuole usare la sua forza non per spaventarmi ma per cambiarmi meglio, per fare di me quello che veramente io nel più profondo del mio cuore desidero essere, cioè un figlio di Dio.
Amen.
Ecco, questo dobbiamo ringraziare Gesù e l'opera dello Spirito che opera in noi perché quest'opera di Gesù diventi effettiva, venga non solo riconosciuta, ma venga vissuta e vissuta con gioia e con riconoscenza.
Ok.
Quindi Gesù possiamo dire che ci ha rivelato, lui stesso diceva, rivelo chi è il Padre. Prima l'idea che si aveva di Dio non era perfetta. Gesù fa vedere, incarnandosi, fa vedere chi è veramente Dio. Perché a volte c'è questa netta distinzione che viene fatta tra il Dio dell'Antico Testamento e quello del Nuovo. Come se il Dio dell'Antico Testamento è un altro. E poi Gesù è un altro Dio, no?
Nell'Antico Testamento ci sarebbero tanti testi che potremmo citare, ma me ne viene uno dal profeta Osea, quando Dio descrive se stesso nella funzione non di un padre ma di una madre che prende il suo bambino appena nato, appena capace di appoggiare i pieduzzi per terra, e gli mette una specie di corpettino con delle cinghie per aiutarlo a stare in piedi e camminare, imparare a camminare, non nella vita. È una figura estremamente tenera. Io immagino che questo fosse più il compito delle mamme che dei papà. i papà intervenivano dopo nell'educazione dei figli, quando erano poi capaci di usare la zappa, non di imparare a camminare. Imparare a camminare, a parlare, era il compito delle mamme. E Dio nell'Antico Testamento si presenta al suo popolo come questa mamma che si prende cura dei suoi bimbi per aiutarli a crescere, a diventare uomini, a diventare donne, così come dovrebbero essere. Quindi questa antinomia tra l'Iddio dell'Antico Testamento e l'Iddio del Nuovo non è un'antinomia biblica. Nella Bibbia esiste un solo Dio, che è il creatore dei cieli e della terra ed è il padre di ognuno di noi. E certo. Gesù è colui che dall'interno di questa divinità viene come figlio a rivelarci la grandezza di questa potenza e di questo amore.
Grazie.
Quando preghiamo è questo che noi esprimiamo. Grazie. Esprimiamo sì. Questo, vero? Bene, non so a che punto ho l'impressione che dobbiamo...
Siamo quasi alla fine, altri 5 minuti.
5 minuti, allora siamo... Mi sento profondamente privilegiato, ma mi sentirei ancora più privilegiato se qualche amico ci aiutasse, ci sostenesse. Certo. So che molti magari pregano per noi, però... abbiamo bisogno anche delle loro parole,
certo, di capire come vivono la preghiera e quanto la preghiera è utile nella loro vita, quanto è importante.
Rimanendo sul piano del capire chi è l'Iddio al quale ci rivolgiamo, Gesù dice: sia santificato il tuo nome. Quindi Gesù pone la presenza di Dio sul piano della santità, che noi dobbiamo riconoscere, della quale dobbiamo testimoniare e la quale dobbiamo difendere di fronte agli altri. Perché l'Apostolo Paolo dice anche che a volte a causa del nostro cattivo comportamento cristiano di figli di Dio, il nome di Dio viene bestemmiato tra le nazioni.
Ahimè.
Ecco, questo è il contrario del... sia santificato il tuo nome, cioè sia considerato santo. Benedetto. Che noi possiamo avere la consapevolezza che Dio non è diverso da noi solo perché è più alto, più potente e più buono, ma perché è santo, perché la santità include l'idea della giustizia, della perfezione,
dell'amore,
della incorruttibilità, della, come dire, Dio è il garante non solo della vita ma dei valori profondi della vita, per cui noi dobbiamo pregare a Dio sapendo che Lui è, usando la terminologia di una visione del profeta Isaia, il 3 volte santo, no? Santo, 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 l'Eterno Dio, il Signore sì. Degli eserciti, no? E quindi che nessuno pensi di rivolgersi a Dio per farlo scendere a compromessi su quella che è la giustizia e l'onestà, perché trova una porta chiusa, anzi forse la trova aperta, ma solo perché Dio ci prende per la collottola e ci dice: guarda, stai, vuoi veramente parlare con me, ti fidi veramente di me,
allora
sappi che se io ti accontentassi in quello che mi chiedi, tu avresti 1100 ragioni per non fidarti più di me. Perché se io accontento la tua preghiera di disonestà verso altri, come potrai tu fidarti di me quando mi chiedi di essere onesto con te? Io sono onesto sempre, io sono il santo, io sono il giusto. Fidati di questo, non avere paura della giustizia, non chiedere mai a Dio qualcosa che sia contro i criteri del bene, della giustizia, della verità, della trasparenza, della sincerità del cuore, dell'amore per gli altri. È proprio perché Dio è così che tu ti puoi rivolgere a Lui con fiducia. E se tu nella tua coscienza sai che non sei ancora sullo stesso livello, ed è molto facile che tu non lo sia, allora inginocchiati davanti a Lui e chiedegli il miracolo della nuova nascita, perché tu possa nascere ad una vita nuova che che faccia di te veramente un figlio di Dio.
Amen.
Sia santificato il tuo nome.
Il nome di Dio. Amen. Grazie Giovanni.
Grazie.
Perché sicuramente Gesù ci offre l'esempio più bello di per capire chi è Dio, a chi dobbiamo rivolgere la nostra preghiera. Non ci dà altre indicazioni, ma rivolgetevi al Padre, il Padre nostro che è nei cieli, che è il Santo, che non può, che non, non è contaminato, non è imperfetto. Allora continueremo ancora sul Padre nostro, perché sicuramente ogni frase che è pronunciata da Gesù ha un profondo significato. Allora alla prossima, buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Ciao cara, grazie.
Abbiamo trasmesso il programma Le Sacre Scritture, un messaggio antico per l'uomo moderno.